Non so se l'abbiamo notato, ma c'è molta sospensione nelle parole e nei gesti del Vangelo. Sospensione e per tanti aspetti silenzio. Ci sono parole che sono in cerca di posarsi, di aprire strade di comprensione, di aprire orizzonti. Sono incapaci, restie, a parlare già chiaramente e definitivamente al cuore, perché il cuore non è ancora pronto. Sembrano, per tanti aspetti, domande, interrogativi aperti. Sono questo. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Ricordatevi come vi parlò. Bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato. Sono parole che in realtà vorrebbero rispondere a quella domanda che è l'esperienza stessa che viene vissuta lì, al sepolcro, dalle donne, dai discepoli. Sono tentativo di rispondere alla domanda circa la morte, l'odio, la violenza che vincono. Sono tentativo di rispondere alla delusione dei discepoli. Penso che se riusciamo a tentare di metterci dentro il cuore e l'esperienza di queste persone, di queste donne al sepolcro, ci accorgiamo noi pure di quanto sia difficile entrare davvero e di come sia difficile per i discepoli entrare davvero in queste domande. Sono le domande aperte sulla vita, sulla morte, le domande che toccano anche noi, le domande che riguardano il sapore e il senso della vita, la violenza che vince sull'odio, la violenza, scusate, che vince sul tentativo di vivere il bene, l'odio che vince sui tentativi di vivere umanamente. Sono le domande aperte da tutte queste esperienze. E le donne sono lì, stanno sperimentando sta roba. Gesù è morto. Sembra tutto terminato. E adesso sembra che stia intervenendo qualcosa di nuovo che fanno fatica a comprendere. Paurose, impaurite sono, dice il testo. E alla fine ancora i discepoli, l'abbiamo sentito, rimangono increduli, fanno fatica a entrare. Ecco, mi pare che qui sia interessante, perché ciò che viene suggerito alle donne, e questo diventa intrigante, è di provare a rileggere quello che hanno vissuto prima, quello che hanno ascoltato prima, alla luce dei segni che stanno vedendo. E dall'altra parte di provare a leggere, proprio a partire dai segni, quello che hanno vissuto prima. Tutte e due le cose. Leggere quello che hanno vissuto prima alla luce di quello che stanno vivendo adesso, e viceversa. Perché quella tomba lì, vuota, di fatto è una domanda aperta, ma è anche una risposta offerta alle domande che ti poni. E allora mi pare che sia chiamata in gioco tutta la vita, no? Ed è un po' quello che tocca anche noi, eh? La domanda anche per noi di rileggere la nostra vita a partire dalla tomba che stiamo incrociando stasera, e di rileggere questa tomba qui a partire dall'esperienza che noi viviamo. Cosa ci porta dentro questa esperienza, dentro la nostra vita? E cosa la nostra vita dice di fronte a questa tomba vuota? I due uomini in abiti sfolgoranti, l'abbiamo sentito, rimandano alla vita che ha vinto la morte, rimandano meglio a Gesù che è ancora vivo. E allora questo mi pare mette in movimento di nuovo la vita, l'attesa, il desiderio. Eppure uomini e donne, i discepoli e le donne della notte fanno fatica a parlarsi e a darsi credito reciprocamente. Fanno fatica a dar credito a quella parola che parla attraverso qualcuno di loro, attraverso le donne che sono corse al sepolcro. Stupefacente il sapore di quella notte. Queste donne che abitano il mattino presto, abitano ancora la luce notturna, no? Il mattino che si sta aprendo. Queste donne consegnano un annuncio strano che pare un vaneggiamento. La fatica perfino di comprendersi, di credersi, no? Di darsi credito. Chissà cosa vale questa parola di donne che hanno visto qualcosa di strano. Anche se l'abbiamo sentito, Pietro rimane stupito, dice, è l'unico che va al sepolcro. Tenta di dar credito, forse dà credito, forse sogna che davvero sta roba qui possa essere vera. Si lascia interrogare, si lascia toccare il cuore. Forse intuisce profondamente, rileggendo la sua esperienza vissuta con Gesù, che c'era qualcosa di grande che urgeva dentro e che sta emergendo. Ti rimanda a questo continuamente. Con l'esperienza di questa notte, mi pare, ci domanda continuamente di toccare il profondo del cuore per leggere ciò che sentiamo come più vero, più autentico dentro di noi, dentro le esperienze che viviamo. E per lasciare che questa realtà qua, che ci parla dentro, possa davvero anche illuminare gli occhi che vedono un sepolcro vuoto, possano dare forza alle nostre orecchie che ascoltano l'annuncio della Pasqua e che in qualche modo ci lasciano pensare che possa essere proprio vero questa roba qua e che possa interpretare davvero ciò che noi stiamo vivendo in profondità. Mi pare che sia sempre questo gioco profondo, no? Del rileggere il profondo di noi e insieme di ascoltare una parola che ti viene incontro, un sepolcro che si apre, un Vangelo che ti viene offerto. Non ti dice nulla se non parla al profondo del cuore, ma anche il profondo del cuore non è capace di dire fino in fondo la verità di te se non si lascia illuminare da questo annuncio e se non riesci a intravedere che lì ti viene offerto ancora una volta quell'uomo nuovo, quell'uomo autentico che tu già intuisci e già vivi e già scopri dentro di te e che qui trovi perché ti viene offerto, non perché non ci sia in te, ma perché qui ti viene offerto perché tu lo possa ritrovare. E allora mi pare che l'annuncio della Pasqua sia per noi stasera, stanotte, parli e debba parlare alla nostra vita, ci domandi di rileggere in profondità quello che siamo e di continuare a rileggere l'annuncio della Pasqua perché la nostra vita sia nuova. Se ci troviamo come comunità è per aiutarci in questo lavoro continuamente, è per ridirci continuamente questi segni, per riconsegnarceli, per fare in modo che anche la nostra vita, la nostra fraternità possa essere continuamente contaminata da questa esperienza. La comunità è chiamata a custodire questo e vorremmo darci una mano perché questo avvenga davvero. Buona Pasqua.